Benvenuti all'episodio pilota di Tecnica Arcana, un podcast informale di approfondimenti tecnologici. Potete trovare i successivi episodi di Tecnica Arcana al sito web www.deflord.it/tecnicaarcanapodcast. Tecnica Arcana scritto tutto attaccato e Deflord scritto D-E-A-T-H-L-O-R-D. Per commenti e suggerimenti su questo podcast potrete scrivere a tecnicaarcana@gmail.com. Prima di iniziare vorrei spendere alcune parole su questo podcast. Questo è un podcast assolutamente sperimentale di approfondimenti sul mondo delle nuove tecnologie, dell'informatica in particolare, ed è composto da 5 episodi, quindi questo episodio pilota, più altri 4 che avranno una cadenza di produzione e distribuzione mensile. Almeno nella sua fase iniziale questo podcast non conterrà musica e sarà relativamente compresso, in modo da poter estendere la sua fruizione al maggior numero di utenti possibili. L'argomento di questa prima puntata sarà l'hardware open source. Questo è un argomento del quale non si sente molto parlare, al contrario dell'open source tradizionale che è solitamente legato al software. Forse prima di cominciare è meglio specificare di cosa si tratta quando si parla di open source tradizionale, ovvero legato al mondo del software e non dell'hardware. Quando un programmatore si accinge a scrivere un programma, lo fa utilizzando un linguaggio che solitamente è detto di alto livello, ovvero un linguaggio che è comprensibile appunto al programmatore stesso e che possiamo considerare, per chi non ha mai avuto modo di utilizzarlo, un misto al 50% di formule matematiche e inglese comune. Questo linguaggio appunto è orientato all'utente, quindi molto facile da interpretare dal programmatore, e però è praticamente inutilizzabile dalla macchina, dal computer. Allora, attraverso una operazione di compilazione, questo programma viene tradotto da questo linguaggio di alto livello comprensibile all'uomo in un programma di basso livello in formato numerico, più specificatamente in binario, comprensibile alla macchina. Se siete utenti di un sistema Windows, questa operazione di compilazione sfocia con un programma eseguibile, ovvero il .exe appunto sui sistemi Windows. L'operazione inversa è quasi impossibile, quindi dal programma eseguibile non è praticamente possibile ritornare al programma sorgente originale. Quindi quando un programma deve essere modificato nelle sue funzionalità, il programmatore riparte dal codice sorgente, modificando il codice a lui comprensibile, e riesegue la compilazione ottenendo un nuovo programma con le funzioni aggiuntive o modificate. La differenza fra un software open source e un software cosiddetto proprietario sta proprio nella disponibilità o meno di questo codice sorgente. Per farvi un esempio nel campo dei sistemi operativi, Microsoft Windows è un programma, sistema operativo in questo caso, proprietario, ovvero quando voi lo acquistate vi viene fornito sostanzialmente un insieme di programmi eseguibili, ma non i codici sorgenti. Questo significa che se desiderate modificare una porzione del sistema operativo per adeguarlo alle vostre esigenze, la cosa semplicemente non è possibile. Un altro sistema operativo piuttosto diffuso è il cosiddetto GNU Linux, molto spesso chiamato semplicemente Linux, che in realtà è solo il nome del quello che viene solitamente chiamato kernel, ovvero la parte più a basso livello che si occupa di fornire servizi a tutti gli altri programmi che compongono il sistema operativo. Si dovrebbe chiamare, almeno secondo i seguaci della filosofia GNU Linux, perché mentre Linux è il kernel, ovvero il fulcro del sistema operativo, GNU è tutto un insieme di programmi che, uniti al kernel, compongono il sistema operativo nella sua interezza. Ora, a differenza di Windows, Linux è un programma open source, ovvero è disponibile il codice sorgente di tutte le sue componenti. Questo ha avuto un grosso impatto nell'industria perché le esigenze di quel particolare mercato sono molto diversificate e grazie alla libera personalizzazione di Linux ogni società può di fatto riscriversi il sistema operativo per adeguarlo alle proprie particolari esigenze, cosa ovviamente non possibile con un sistema proprietario come Microsoft Windows o macOS. Ora, bisogna dire che molto spesso si tende a confondere o a semplificare, se vogliamo, open source con gratuito. Questo non solo non è vero, ma pare essere una discriminante minore nel successo del software open source, specialmente nelle aziende, in quanto la caratteristica che spesso viene valutata più importante è proprio la possibilità di personalizzazione e di analisi del codice sorgente, perché il codice sorgente può essere anche visualizzato per scoprire, ad esempio, delle debolezze, delle vulnerabilità nel codice stesso e quindi correggerle direttamente senza dover segnalare il problema al produttore e attendere la modifica o la cosiddetta patch, quindi l'aggiornamento. Per quanto riguarda lo sviluppo, la maggior parte dei progetti open source ha uno sviluppo cooperativo, ovvero più persone sincronizzate attraverso strumenti quasi sempre basati sul web, lavorano insieme per realizzare il software in questione. Inoltre, la maggior parte del software open source, anche se non la totalità, è regolamentato da una licenza chiamata GPL, che sta per GNU Public License, licenza pubblica GNU. Questa licenza impone che il software da essa protetto sia sempre accompagnato dal codice sorgente. Inoltre, se questo codice sorgente viene modificato, ad esempio per aggiungerne funzionalità o per risolvere problemi presenti nel codice originale, il nuovo prodotto modificato deve essere anch'esso rilasciato attraverso una licenza GPL. Questo vuol dire che anche del prodotto modificato deve essere rilasciato il codice sorgente. Di fatto, questo aumenta di molto il bacino di contributori allo sviluppo del software, perché una società che decide di adottare un software open source e lo modifica per migliorarlo è anche di fatto costretta a condividere le modifiche effettuate con tutti gli altri sviluppatori. È facile perciò intuire che lo sviluppo del software open source progredisca in maniera molto rapida, proprio grazie all'elevatissimo numero di contributi provenienti un po' da tutto il mondo. Se siete interessati alla storia e allo sviluppo del movimento open source, vi permetto di consigliarvi un documentario chiamato Revolution OS, che attraverso una serie di interviste ai personaggi senza dubbio più importanti nella storia dell'open source, come Linus Torvalds, che è il papà del kernel Linux, oppure Richard Stallman, Eric Raymond, insomma tutti i protagonisti di questo sistema operativo e quindi anche di questo movimento abbastanza rivoluzionario, probabilmente l'unica vera rivoluzione nel modo di concepire il software dalla nascita del PC. Questo documentario Revolution OS ha il suo sito che è www.revolution-os.com, tuttavia tratta della versione inglese. Esiste una versione in italiano con un doppiaggio, che è venduto insieme a un libro di accompagnamento ed è pubblicato dalla Apogee Online. Visto che l'indirizzo è un pochino lungo, lo potrete trovare insieme agli altri indirizzi utili legati a questa puntata di Tecnica Arcana, sempre sul sito www.deflord.it/tecnicaarcanapodcast. Ne esiste anche una seconda versione, sempre pubblicata in Italia da Apogeo, che si chiama Revolution OS 2. Credo sempre nella formula libro più documentario, ma non l'ho ancora visto, non so dirvi se è all'altezza del primo. Ecco, chiuso questa introduzione, stavo per dire breve, ma il contatore di Audacity mi dà già 10 minuti, quindi mi sono senz'altro dilungato troppo. Veniamo a come applicare il concetto di open source all'hardware. In effetti la documentazione è piuttosto limitata e orientata più agli addetti ai lavori che all'utente finale, come comprensibile. Mentre una persona per hobby può decidere di scrivere un programma per il proprio computer, è un po' più difficile che decida di progettarsi e realizzarsi un circuito integrato. Questo non significa che non esistano comunità che si occupino dello sviluppo, anche solo concettuale, di hardware open source. Tutti i tipi di circuiti integrati sono sviluppati al calcolatore. Esistono dei linguaggi di descrizione dell'hardware e sono una tecnologia ben consolidata. Il vero problema, se si parla di hardware open source, lo si ha nella seconda fase, ovvero nella realizzazione sul silicio del circuito integrato. Questo perché le tecnologie dei circuiti integrati diventano sempre più complesse e l'aumentare della complessità diminuiscono il numero di aziende, di società che sono in grado di produrre appunto circuiti integrati complessi come possono essere i microprocessori o ad esempio i processori delle schede video. Questo può essere un problema anche per le università, che possono avere difficoltà a trovare partner tecnologici per la realizzazione fisica dei loro progetti di ricerca. L'idea base dell'hardware open source è molto simile a quella che sta dietro al software open source, ovvero comunità di sviluppatori che possono condividere il progetto al quale stanno lavorando e al quale ogni sviluppatore può dare il proprio contributo. Questo genera quello che purtroppo per adesso è quasi esclusivamente uno scenario, nel quale ci saranno decine di progetti open source di hardware e tra i quali le società che hanno capacità produttive potranno scegliere per la realizzazione dei propri prodotti. Molto spesso noi pensiamo, quando parliamo di hardware, a grosse società come ad esempio AMD oppure Intel, nelle quali l'intero processo produttivo dell'hardware, dal progetto fino ad arrivare alla realizzazione fisica, è compiuto all'interno dell'azienda stessa. Tuttavia, questa più che la regola è l'eccezione. In effetti, molti produttori di hardware si occupano esclusivamente del progetto e lasciano a fabbriche specializzate la realizzazione fisica. Ad esempio, i grossi produttori di chip video molto spesso si appoggiano a fabbriche dell'Estremo Oriente per poter garantire grosse quantità di fornitura al prezzo più basso. Esiste poi ancora una terza possibilità, ovvero che il produttore e chi detiene i diritti sulla tecnologia non sia la stessa società. E questo ad esempio è successo un po' di anni fa, intorno all'anno 2000-2001, con il chip grafico della console della Sega Dreamcast, l'ultima console sviluppata dalla Sega prima di chiudere al mercato dell'hardware. Questa console montava un processore grafico chiamato PowerVR. Questo processore aveva una caratteristica particolare, ovvero, nonostante una grandissima semplicità circuitale rispetto ai concorrenti di quel periodo, era in grado di fornire prestazioni molto elevate, semplicemente perché utilizzava un metodo più intelligente di rappresentare le immagini sullo schermo. Quando si parla di grafica tridimensionale, uno dei maggiori problemi è quello di stabilire che cosa nella scena tridimensionale che è rappresentata sul computer l'osservatore è in grado di vedere. Mentre un approccio tradizionale prevede che tutta l'immagine compresa nella finestra dello schermo sia disegnata anche se non sarà possibile visualizzarla, ad esempio un palazzo nascosto da un altro palazzo, con un notevole dispendio di potenza di calcolo, appunto perché i calcoli devono essere fatti comunque, anche se poi il risultato non sarà visibile. Questo approccio di PowerVR invece si basava proprio sullo stabilire a priori quali superfici sarebbero state visibili e lavorare sui calcoli esclusivamente per la visualizzazione di queste superfici. Questo è un progetto che è di proprietà di una società che si chiama Imagination Technologies. Per lo sviluppo di questo processore per la console Dreamcast e per la sua versione per PC, visto che sono schede che sono state disponibili anche per PC, la Sega si è rivolta a NEC. NEC, produttore di semiconduttori piuttosto noto, ha appunto utilizzato un progetto di proprietà di Imagination Technology e l'ha applicato a una sua linea di prodotti sviluppato nelle proprie fabbriche. Lo stesso ha fatto qualche anno dopo per la serie di microprocessori per schede video tridimensionali per il PC, la ST Microelectronics, un'azienda europea questa volta, con il processore Kiro. Kiro era semplicemente la terza serie dell'architettura PowerVR. Anche in questo caso Kiro, grosso produttore di semiconduttori, si è rivolta a Imagination Technology per avere la licenza di produrre un processore PowerVR con un discreto successo. Poi la ST Microelectronics ha avuto vicende di alterne fortune, quindi il progetto è stato accantonato e ormai l'architettura PowerVR è relegata, con però ottimi successi, nel mercato mobile, quindi palmari, smartphone e telefoni cellulari. Ora, potremmo immaginare l'hardware open source come una situazione di questo genere, ovvero un produttore che necessita di un progetto magari per entrare in un nuovo mercato e una vasta comunità di sviluppatori di hardware open source che questo progetto lo hanno studiato e analizzato magari per anni ottenendo un buon risultato. Di fatto è come se sostituissimo il detentore della proprietà intellettuale, nell'esempio fatto poc'anzi l'Imagination Technology, con la comunità open source. Supponiamo che esistano degli acceleratori, per rimanere sempre nello stesso campo di esempio, degli acceleratori open source hardware, progetti di acceleratori open source hardware. Quando una società vuole entrare nel mercato degli acceleratori, può farlo benissimo con le proprie tecnologie proprietarie, ma può farlo anche creando fisicamente il progetto che è stato sviluppato in maniera aperta. E questo, ritornando al concetto di open source che abbiamo già visto e con poche modifiche potrebbe essere applicato anche all'hardware, possiamo immaginare che il produttore, durante la realizzazione fisica di questi progetti open source, potrebbe trovare dei difetti o deciderne delle migliorie. In questo caso, con una licenza simile, addirittura identica alla GPL per il software, sarebbe tenuto a comunicare alla comunità degli sviluppatori di questo hardware le migliorie apportate, quindi il progetto aumenterebbe con un guadagno per tutti, il guadagno sia per il produttore di hardware che non ha avuto necessità di compiere uno sviluppo completo da capo del prodotto, e sia per la comunità degli sviluppatori che in questo modo ha ottenuto delle correzioni, comunque del lavoro sul loro progetto senza dispendio ulteriore di tempo e di denaro. Ovviamente in un mercato così competitivo non è difficile immaginare in questo scenario l'ingresso della concorrenza, quindi molto probabilmente questi progetti, così già come avviene per il software, sarebbero molto probabilmente finanziati dalle stesse società, aziende che hanno interesse poi nell'utilizzo, come avviene al software. Quindi abbiamo grosse società che hanno abbracciato una politica favorevole verso l'open source, come ad esempio IBM, che finanzia sia con denaro e sia con brevetti, ovvero brevetti che da proprietari vengono rilasciati alla comunità proprio con lo scopo di migliorare il software già esistente. Lo stesso si potrebbe immaginare per le società di hardware, che avrebbero tutti gli interessi affinché questi progetti open source migliorino anche con il proprio contributo. Navigando sulla rete ho trovato alcuni siti interessanti sull'argomento che vorrei sottoporvi. Ad esempio, all'indirizzo opencollector.org si trova una sezione dedicata all'open hardware, in particolar modo dalla home page. Sulla destra, Local Stuff, si trova un link che si chiama What is Open Hardware. Cliccando nuovamente sul link What is Open Hardware otteniamo una definizione molto interessante dell'open hardware, divisa in tre punti. Il documento in questione si chiama How can hardware be open? Il primo punto che l'autore ci sottopone è: Information on using the hardware must be available. Questo è un punto molto molto importante perché mette a nudo un problema che ad esempio chi utilizza sistemi come Linux dovrebbe ben conoscere. Esistono tipi di hardware proprietario, quindi di proprietà di chi li ha costruiti, che non solo non sono appunto aperti essendo proprietari, ma le società non forniscono le informazioni su come addirittura questo hardware funziona e come dovrebbe essere utilizzato dal software. L'esempio più eclatante sono, che è quello che fa anche l'autore del documento, sono i Win Modems e le Win Printer, ovvero le stampanti e i modem progettati per funzionare esclusivamente sotto Windows. La potenza dei microprocessori cresce in maniera costante e soprattutto nel campo delle applicazioni da ufficio. Questa potenza non è sempre usata. Allora i produttori di hardware, per poter fornire un hardware più competitivo dal punto di vista del prezzo, tendono a eliminare componenti un tempo fondamentali sull'hardware e passarli a componenti software, quindi parte dell'elaborazione che l'hardware dovrebbe fare viene fatta in realtà da un software, da un driver, ovvero da quel piccolo programma che si integra con il sistema operativo e serve a pilotare l'hardware, in modo da poter rimuovere componenti hardware dal dispositivo che sono più cari di una componente software, per poter così vendere hardware a minor prezzo. WinModem e WinPrinter sono un esempio abbastanza eclatante. I modem e le stampanti, come ad esempio quasi tutte le stampanti economiche a getto di inchiostro e anche alcune stampanti sempre di fascia relativamente bassa al laser, non hanno il processore che si occupi dell'elaborazione dei segnali digitali per trasformarli in segnali analogici, ad esempio nel caso di un modem, o che gestisca la stampa e il movimento della testina e il formato dell'immagine sulle stampanti. Questo tipo di dispositivi sono molto diffusi, ad esempio la pressoché totale maggioranza dei modem USB per ADSL sono un dispositivo, diciamo, soft modem o win modem, come vogliamo chiamarli. Quando si passa a un sistema operativo che non è supportato direttamente dal produttore, i problemi sono notevoli. Ad esempio, questi modem ADSL hanno grosse difficoltà a funzionare su sistemi Linux, anche se in parte la situazione sta cambiando perché mano a mano che Linux acquista mercato, ovviamente i produttori sono più interessati a far sì che chi utilizza solamente Linux acquisti i loro prodotti anche per Linux. Però la situazione non è sempre rosea. Quello che dice l'autore di questo documento, appunto di opencollector.org, è che i produttori dovrebbero come minimo dare il supporto a chi volesse programmare ad esempio un driver per un sistema che non sia quello previsto dal produttore, che può essere ad esempio un BSD o Linux. E questo purtroppo ancora non accade. E potrebbe essere ampliato anche ad altri campi. Pensiamo ad esempio ai lettori di DVX. Voi avrete visto senz'altro in qualche supermercato quelle pile di lettori DVD che leggono anche i file DVX, ovvero i film compressi attraverso un computer, che sono quasi sempre di produzione cinese, e sulla scatola spesso viene promesso un supporto di aggiornamento del firmware, ovvero del software che è residente su queste macchine, per aggiungere supporto a nuovi formati audio e video che non sono magari ancora presenti al momento della commercializzazione del prodotto, oppure per correggere difetti o aggiungere nuove funzionalità. Senz'altro queste macchine sono di costruzione quantomeno questionabile, visto che appunto hanno la consistenza fisica di una scatola di sardine, si piegano quando le sollevate, tuttavia per il prezzo che hanno funzionano abbastanza bene e una cosa interessante sarebbe che questo supporto che viene promesso sulla scatola poi esistesse veramente, cosa che solitamente non avviene. Sono nate così comunità di sviluppatori con l'intento di migliorare il firmware di questi prodotti. Essendo però prodotti proprietari, quindi che non rilasciano strumenti di sviluppo, diciamo, al pubblico, lo rilasciano solo a chi commercializza i loro prodotti, non è possibile, ad esempio, scaricare le specifiche tecniche precise della programmazione di questi firmware e lavorare per costruire un firmware alternativo che supporti, ad esempio, nuovi formati. Queste persone, che spesso si riuniscono in siti dove hanno la possibilità di scambiarsi informazioni, come ad esempio quelli che il pc.com oppure mp4.altervista.org, si trovano a lavorare in condizioni assolutamente sfavorevoli che limitano le loro possibilità nonostante competenze tecniche non indifferenti. Di fatto, visto che la maggior parte di questi prodotti sono cloni l'uno dell'altro, la strada principale che percorrono questi sviluppatori per ottenere delle migliorie è cercare, sistemi analoghi a quelli in vendita in Italia, magari presenti in altri paesi, nei quali il produttore, o meglio il rimarchiatore, abbia un servizio di supporto attivo e che quindi introduca delle migliorie che poi possano, in maniera assolutamente non facile, essere portati sui prodotti in vendita e disponibili comunemente in Italia. Quindi di fatto non è neanche una vera e propria programmazione, ma più che altro la copia di parti di codice che eseguono la funzione desiderata da un sistema all'altro. Ora, con questo scenario sarebbe molto interessante che esistessero dei produttori che sviluppassero dell'hardware di questo tipo e, se non tanto l'hardware, fornissero almeno un supporto aperto, ovvero dei tool di sviluppo, in modo che questi sviluppatori indipendenti potessero creare dal nulla, programmando, magari già basandosi sul codice sorgente del firmware originale, i propri firmware con nuove funzioni. E questo vale non solo per i lettori di MP4, quindi di audio-video, ma anche con i lettori di MP3. Se voi leggete un qualche manuale o comunque qualche sito su come si realizza un podcast, prima o poi vi imbatterete sul consiglio di utilizzare il formato MP3, e spesso anche con codifica costante, che è forse diciamo, il metodo di compressione meno evoluto fra quelli disponibili adesso. Questo lo si fa per poter fornire la maggior compatibilità con tutti i dispositivi, visto che quasi tutti i dispositivi, dal telefono cellulare al lettore di DVD standard, leggono gli MP3. Ovviamente, se molti o comunque tutti i dispositivi fossero con un supporto open, aperto e quindi disponibili alla realizzazione di aggiornamenti fatti dagli utenti quando non vengono eseguiti direttamente dal produttore, e quindi ad esempio tutti i DVD o tutti i telefoni potessero essere aggiornati a supportare formati più evoluti, magari anch'essi open source come il Vorbis, tutti i podcast si potrebbero fare tranquillamente in Vorbis, ottenendo o una maggiore qualità a parità di occupazione di spazio, oppure avendo podcast a pari qualità, ma più piccoli e quindi più veloci, più rapidi da scaricare. Questo purtroppo non avviene se non in alcuni casi molto particolari. Esiste ad esempio una console portatile, che in realtà è una via di mezzo fra una console e un piccolo media center, chiamato GP2X. Potete trovare maggiori informazioni al sito www.gpx2.com, che è basata su una versione modificata di Linux. questa console permette non solo di fruire dei contenuti audio e video nei più disparati formati attraverso schede SD e di eseguire dei giochi che possiamo vederli come una via di mezzo fra una PlayStation portatile e un Game Boy Advance, visto che non ha un vero e proprio hardware dedicato al 3D, ma comunque un processore abbastanza potente da poter eseguire giochi in 3D via software, almeno qualcosina. Se si va sul sito appunto gpx2.com del produttore, è possibile scaricare il tool di sviluppo insieme agli aggiornamenti del firmware tradizionali. Quindi esiste un developer forum, un developer download, dove chi fosse interessato può scaricare kit di sviluppo, le cosiddette SDK, per scrivere i propri programmi o portare programmi già esistenti su questa piattaforma. Piattaforma che se ne è parlato abbastanza recentemente, perché nonostante questa apertura verso l'open source, appunto con l'utilizzo di Linux come sistema operativo, di fatto ha violato la GPL perché ha utilizzato Linux, ovviamente modificandolo per adattarlo alle esigenze hardware di questa console, ma non ne ha fornito il codice sorgente come prevede invece la GPL. Di fatto si può pensare che per questa console, se avrà un minimo di successo, presto saranno disponibili molti programmi. Fra gli altri, ad esempio, se non è già fornito di base, anche un lettore per i formati di cui parlavamo prima, quindi ad esempio il Vorbis. Ecco, se tutto o comunque gran parte dell'hardware seguisse questa politica, molto probabilmente anche l'obsolescenza dell'hardware sarebbe ridotta, perché appunto col supporto del software è possibile aggiornare fin tanto che l'hardware ha potenza sufficiente per le elaborazioni, aggiungendo nuove funzioni e nuove caratteristiche. Proseguendo nel sito opencollector.org, troviamo il secondo punto dei tre che definiscono l'hardware aperto, ovvero il design dell'hardware deve essere disponibile. Questo sempre nello scenario che abbiamo ipotizzato in questa prima puntata di Tecnica Arcana, è il punto fondamentale perché non solo il supporto hardware esistente sia libero, ma lo stesso progetto dell'hardware possa essere condiviso e migliorato dalla comunità degli sviluppatori. Giustamente l'autore di Open Collector ricorda che esistono alcune eccezioni all'hardware proprietario, come ad esempio la tecnologia Spark, che è stata resa pubblica. Spark è un'architettura di microprocessori sviluppata da Sun e quindi è possibile realizzare progetti di processori Spark compatibili che poi vengono certificati appunto per garantire la compatibilità, e questo è un esempio di una strada che si potrebbe seguire attivamente per lo sviluppo anche di processori più complessi dello Spark o di altri tipi di dispositivi hardware, come ad esempio le schede video, le schede audio, i controller per dischi e per l'USB e via dicendo. Il terzo punto perché il cerchio si chiuda è che il software per la progettazione dell'hardware deve essere disponibile. Questo, dice l'autore, pare essere un problema recente, anche se il recente di questo documento è riferito al 1998, di quando è stato scritto. Comunque, lo si vede anche, ad esempio, nei casi delle schede video, quando ci troviamo di fronte a programmi, soprattutto giochi, ottimizzati per una scheda video rispetto a a un'altra per evidenti scelte commerciali. L'autore dice che mentre è sempre stato possibile, ad esempio, scrivere compilatori open source perché i set di istruzione dei microprocessori sono stati sempre resi noti, Pare che alcuni tool di sviluppo per l'hardware proprietari, che sono assolutamente tenuti come segreto industriale, possano sfruttare, proprio perché progettati dalle stesse persone che hanno costruito l'hardware, delle routine di funzionamento più efficienti, e quindi anche queste dovrebbero essere rese libere per il vaglio della comunità di sviluppatori open, e quindi per essere resi più efficienti. Visto che il sito Open Collector non è appunto aggiornatissimo, chi fosse interessato a approfondire l'argomento, può cercare sulla Wikipedia inglese, Open Hardware. La pagina in questione è en.wikipedia.org /wiki/openhardware, open e hardware separati dall'underscore. E in questa pagina, oltre appunto a una descrizione dell'open hardware che abbiamo già affrontato in questo podcast, ci sono una serie di esempi di progetti di hardware aperto, open source. E poi una serie di link molto interessanti sull'argomento, fra i quali proprio un progetto di processore Spark completamente aperto, chiamato Leon 2, basato appunto su questa tecnologia proprietaria un tempo della Sun e adesso invece resa disponibile alla comunità. Fra le altre c'è proprio la pagina di Sun relativo all'argomento Open Spark. Bene, con questo possiamo considerare conclusa la prima parte di questo primo episodio pilota di Tecnica Arcana, un podcast informale di approfondimento tecnologico, anche se probabilmente riascoltandolo sentirò questo fin troppo formale, spero che mi perdonerete, visto che è la prima puntata. Nella seconda parte, soprattutto nelle prossime puntate di questo podcast, invece dedicherò qualche breve momento a argomenti non legati all'approfondimento della prima parte, magari alla segnalazione di link, oppure se vorrete scrivermi all'indirizzo di posta elettronica tecnicaarcana, tutto attaccato, chiocciolina, gmail.com, si potrebbe inaugurare anche una piccola rubrica della posta. Per questo primo episodio di Tecnica Arcana vorrei segnalarvi un podcast sempre legato al mondo delle tecnologie di internet e, contrariamente però al podcast che state ascoltando, questo è realizzato in maniera molto professionale, non ha nulla da invidiare a una trasmissione radiofonica. Il podcast si chiama Notizie Digitali ed è scaricabile all'indirizzo www.audiocast.it. È realizzato da Valerio, che se non sbaglio è un ingegnere elettronico, che però lavora attualmente nel campo dello sviluppo software, comunque di soluzioni informatiche, che dimostra dal mio punto di vista un'elevata competenza, con il vantaggio non indifferente di, non me ne voglia, ma di non essere proprio un ragazzino e quindi di aver accumulato un'elevata esperienza sia professionale sia tecnica e proprio anche di vita vissuta nell'informatica. In particolar modo vi segnalo il primo episodio, tanto per avere qualcosa da sentire e poter giudicare voi stessi, nel quale Valerio fa un interessantissimo raffronto fra il podcast e l'avvento delle radio libere dei primi anni 70. È ancora molto interessante che, oltretutto, non essendo poi legato come argomento agli altri podcast, il numero 11 è uno speciale sulla realizzazione del suo podcast, che è molto interessante sia per chi è curioso di sapere come questo podcast così tecnicamente valido è realizzato, e sia per chi ha intenzione di realizzare il proprio podcast e per sapere, ad esempio, quali sono gli strumenti che che lui utilizza per ottenere una così elevata qualità. Il suo sito audiocast.it è anche molto interessante perché oltre a fornire tutta una serie di informazioni di supporto al suo podcast, fornisce anche delle informazioni appunto su come realizzare il podcast e una directory di podcast italiani divisi per categorie, quindi chi si avvicina a questo mondo e ha intenzione di ascoltare podcast a seconda delle sue preferenze può trovare nel sito www.audiocast.it una serie di podcast già categorizzati per facilitarne la ricerca. Con questo ho finito questo episodio pilota di Tecnica Arcana. Vi ringrazio per averlo ascoltato fino alla fine, nonostante sia molto più lungo di quello che avevo preventivato. Vi ricordo che potete mandare delle mail a tecnicarcana@gmail.com o potete scaricare queste le future puntate dal sito www.deflord.it/tecnicaarcana podcast, tutto attaccato. Ringraziandovi ancora, vi saluto e vi do appuntamento il mese prossimo per il prossimo episodio di Tecnica Arcana.